Capitolo 70. La Chiesa e le sue necessità. Mentre il mondo ha bisogno di simpatia, mentre ha bisogno delle preghiere e dell'aiuto del popolo di Dio, mentre ha bisogno di vedere Cristo nella vita dei suoi seguaci, il popolo di Dio, a sua volta, ha bisogno di occasioni che sollecitino la sua simpatia, che rendano efficaci le sue preghiere, e che sviluppino in esso un carattere simile a quello del divino modello. Per procurarci queste occasioni, Dio ha messo in mezzo a noi i poveri, gli sventurati, gli ammalati e i sofferenti. Essi rappresentano l'ambasciatore di Cristo alla sua Chiesa, che deve aver cura di loro come farebbe Gesù. In tal modo Dio elimina le scorie e purifica loro, conferendoci quella cultura del cuore e del carattere di cui abbiamo bisogno. Il Signore potrebbe portare avanti la sua opera senza la nostra collaborazione. Egli, infatti, non dipende dal nostro denaro, dal nostro tempo e dalla nostra attività. La Chiesa, però, è di gran valore agli occhi suoi, essa è lo scrigno che racchiude i suoi gioielli, è l'ovile che accoglie il suo gregge, ed egli brama vederla senza macchia, senza difetto o cosa alcuna tale. Egli nutre per essa un amore inesprimibile. Ecco perché ci ha dato l'opportunità di lavorare per lui, ecco perché egli accetta il nostro impegno come segno del nostro amore e della nostra fedeltà. Mettendo in mezzo a noi i poveri e i sofferenti, il Signore ci prova per farci vedere quello che c'è nei nostri cuori. Noi non possiamo scostarci, senza pericolo, dai suoi principi, non possiamo violare la giustizia, trascurare la sua misericordia. Quando vediamo un fratello venir meno, non dobbiamo passare oltre, ma dobbiamo piuttosto cercare di mettere subito in pratica la parola di Dio, soccorrendolo. Noi non possiamo agire contro le particolari direttive divine senza che le conseguenze del nostro operato si riflettano su di noi. Sia saldamente stabilito, radicato e fondato nella coscienza che tutto ciò che disonora Dio nel corso delle nostre azioni non ci può fare del bene. Dovrebbe essere scolpito sulla coscienza, come con una punta di acciaio sulla roccia, che chi disprezza la misericordia, la compassione e la giustizia, chi trascura il povero, chi ignora i bisogni dell'umanità sofferente e manca di bontà e di cortesia, si comporta in modo tale che Dio non può collaborare con lui nello sviluppo del suo carattere. La cultura della mente e del cuore è resa più facile quando noi proviamo per i nostri simili una simpatia che ci spinga a offrire i nostri vantaggi e i nostri privilegi per sopperire alle loro necessità. Procurarci e tenere poi per noi stessi tutto quello che è possibile, impoverisce l'anima. Ma tutti gli attributi di Cristo sono a disposizione di coloro che compiono l'opera che il Signore ha loro affidato, lavorando secondo le direttive di Gesù. Il nostro Redentore manda i suoi messaggi per portare la sua testimonianza al suo popolo e dice, «Ecco, io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco». Molti, però, rifiutano di accettarlo. Lo Spirito Santo attende per intenerire e sottomettere il cuore, essi, però, non sono disposti ad aprire la porta e a lasciare entrare il Salvatore per tema che egli esiga qualcosa da loro. Così Gesù passa oltre. Egli brama riversare su di loro le ricchezze della sua grazia, ma essi rifiutano di accettarle. Che cosa terribile è escludere Cristo dal suo tempio! Quale perdita per la sua Chiesa! Rappresentare Cristo. Le buone opere ci costano sacrifici, però è proprio per merito loro che si attua la nostra disciplina. L'impegno dimostrato nel compierle ci mette in conflitto coi sentimenti e le tendenze naturali, ma solo così noi conseguiamo vittoria su vittoria sui lati reprensibili del nostro carattere. La lotta continua e noi cresciamo nella grazia. In tal modo noi riflettiamo la somiglianza con Cristo e siamo preparati per un posto fra i beati nel regno di Dio. Benedizioni temporali e spirituali accompagneranno quanti distribuiscono ai bisognosi quello che ricevono dal Signore. Gesù fece un miracolo per nutrire i 5.000, una moltitudine stanca e affamata. Scelse un luogo ameno, perché le persone fossero al loro agio e diede ordine di sedersi. Prese allora i 5 pani e i 2 piccoli pesci. Senza dubbio, non poche obiezioni furono fatte sull'impossibilità di soddisfare 5.000 uomini affamati, oltre alle donne e ai bambini, con quelle scarse provviste. Ma Gesù, dopo aver reso grazie, mise quel cibo nelle mani dei discepoli perché lo distribuissero. Mentre questi lo davano alla moltitudine, esso aumentava nelle loro mani. Quando la folla fu sazia, allora gli stessi discepoli si sedettero e mangiarono con Cristo le provviste distribuite dal cielo. Questa è una preziosa lezione per ogni seguace di Cristo. La religione pura e immacolata consiste nel visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. I nostri membri di chiesa hanno molto bisogno di conoscere la devozione pratica e di attuare la rinuncia e il sacrificio personale. Devono dimostrare al mondo la loro somiglianza con Cristo. Perciò il compito che Cristo affida loro non può essere svolto per procura, addossando a qualche comitato o a quale istituzione il peso che loro stessi debbono portare. Essi devono diventare simili a Cristo nel carattere, offrendo parte delle loro risorse e del loro tempo, la loro comprensione e il loro impegno personale nell'intento di aiutare i malati, confortare gli addolorati, recare sollievo ai poveri, rianimare i depressi, illuminare le anime che giacciono nelle tenebre, additare Cristo ai peccatori, far penetrare nei cuori l'obbligo della legge di Dio. La gente osserva e valuta coloro che sostengono di credere nella verità particolare per quest'epoca. Essa guarda per rendersi conto in che cosa la loro vita e la loro condotta rappresentino Cristo. Impegnandosi umilmente e con ardore nell'attività che consiste nel compiere il bene in favore di tutti, il popolo di Dio eserciterà un influsso che avrà effetto in ogni città e villaggio dove sia penetrata la verità. Se tutti coloro i quali conoscono la verità accetteranno questo incarico, operando secondo le circostanze che si presentano, compiendo giorno per giorno piccoli atti di amore nei paraggi del luogo dove vivono, Cristo sarà manifestato ai loro vicini. L'Evangelo sarà reso evidente come potenza viva e non come favola artificiosamente composta. Sarà reso evidente come concreta realtà e non come frutto dell'immaginazione o dell'entusiasmo. Ciò avrà un effetto maggiore dei sermoni, delle professioni di fede e dei credo. Satana cerca di fare di ogni anima la sua preda. Egli sa che la simpatia che si esprime con gli atti rappresenta una prova della purezza e dell'altruismo del cuore. Perciò fa tutto ciò che è in suo potere per chiudere i nostri cuori alle necessità altrui, perché diventino insensibili di fronte a chi soffre. Egli ricorre a tutti gli espedienti per impedire la manifestazione dell'amore e della simpatia. Così riuscì a rovinare Giuda, il quale progettava continuamente a proprio tornaconto. In questo egli rappresenta una vasta categoria di cosiddetti cristiani di oggi. È bene, quindi, studiare il suo caso. Noi siamo vicini a Cristo come egli lo era. Se però, come nel caso di Giuda, la compagnia di Cristo non ci rende una stessa cosa con lui, se tale unione non porta a coltivare nel nostro cuore una sincera simpatia nei confronti di coloro per i quali Gesù diede la sua vita, noi corriamo lo stesso pericolo di Giuda, quello di trovarci lontani da Gesù, vittime delle tentazioni di Satana. Dobbiamo guardarci dalla prima deviazione dalla rettitudine, perché una sola trasgressione, Una sola negligenza nel manifestare lo Spirito di Cristo schiude la via a un'altra, poi a un'altra ancora fino a che la mente finisce con l'essere dominata dai principi del nemico. Se coltivato, lo spirito di egoismo diventa una passione che soltanto la potenza di Cristo potrà sopraffare.